Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta.
Buon pomeriggio di nuovo insieme per questo nuovo appuntamento con Focus Economia. Staremo insieme anche domani, poi dalla prossima settimana tornerete con i conduttori tradizionali di Focus Economia. Quali sono i temi che affronteremo oggi? Rischio un po' di annoiarvi perché il primo tema è sempre quello dell'attesa dei mercati e parliamo dunque dell'Europa, di Wall Street per le decisioni che saranno prese dalla Federal Reserve ma anche dalla Banca Centrale Europea. Stanno passando i giorni, ci avviciniamo a settembre quando sia la Fed che la Banca Centrale Europea dovrebbero iniziare a dare indicazioni su un percorso di diminuzione, quindi di taglio dei tassi di interesse. Sono tanti gli indicatori economici che almeno in America spingerebbero la Fed a questa decisione, ma ne sapremo di più domani con l'intervento del presidente della Fed Powell nel simposio di Jackson Hole. Quali sono per quanto riguarda gli Stati Uniti questi indicatori? Ieri sono arrivati dei dati sull'occupazione americana che non sono certamente esaltanti. Anche oggi vi sono dei dati per quanto riguarda l'acquisto, la compravendita degli immobili, anche questi con segno positivo, ma tutti inferiori alle attese. Quindi il nodo è quello, secondo gli esperti, di dare una nuova linfa all'economia. E cosa meglio di una politica monetaria non restrittiva per ridare slancio all'economia americana e di conseguenza a quella europea. A dare una lira nel frattempo sono i verbali per quanto riguarda la Federal Reserve di fine luglio, ma abbiamo anche dei verbali sulle riunioni che hanno portato la BCE a dare l'idea che da settembre si possa procedere ad un taglio dei tassi di interesse. Dunque, questi verbali sia di fonte americana che di fonte europea indicano un momento economico adatto per queste scelte. Di fatto poi ieri il governatore della Banca d'Italia Panetta al meeting di Rimini ha un po' anticipato, e credo che Panetta e Palazzo Koch ne sappiano sicuramente più di tanti istituti internazionali privati, di quelle che potrebbero essere le scelte delle banche centrali. Tra l'altro ricordo che domani mattina vi sarà l'intervento in Parlamento in Giappone del governatore della banca centrale giapponese, che spiegherà le sue scelte monetarie di fine luglio che hanno portato, lo ricorderete, al crollo di fatto dei mercati del 5 di agosto, il crollo della borsa di Tokyo, che contagiò in poche ore sia Wall Street che il vecchio continente. Comunque ve la faccio breve anche oggi, dunque momento di attesa per quanto riguarda i mercati, quindi siamo di fronte alla parità, un punto velocissimo che poi torneremo a fare a chiusura dei mercati intorno alle 17.30, il FTSE MIB è più 0,10%, tra le azioni migliori si segnalano Brunello Cucinelli più 2,08%, Unicredit più 1,08%, Moncler più 0,79%, Banca Mediolanum più 0,56%, male, se così possiamo dire, ma con percentuali non drammatiche, A2A meno 1,17%, Stellantis meno 0,95%. Anzi, su Stellantis vi preannuncio che andremo ad ascoltare degli audio del ministro del Made in Italy Urso, rilasciati oggi al meeting di Rimini, dove Urso torna a sollecitare Stellantis perché prenda di fatto una decisione sul ritorno alla produzione molto forte in Italia, ovvero Stellantis, se vuole produrre, arrivare a quel milione di auto che il governo chiede oppure no, perché da questa scelta, dice Urso, di fatto dipenderanno i futuri investimenti anche del governo nell'automotive. Dunque, dicevo, Stellantis in questo momento meno 0,95%, Unipol meno 0,7%, MPS meno 0,69%. Per questo, per quanto riguarda il FTSE MIB, restiamo in Europa, Londra meno 0,01%, di fatto siamo sulla parità, Francoforte positiva più 0,35%, Parigi più 0,13%. Ed ora invece, se il computer mi aiuta, andiamo a vedere velocemente Wall Street. Dow Jones negativo, meno 0,24%, Standard & Poor's 500 meno 0,14%, Nasdaq meno 0,25%. Dunque, come vi dicevo, settimana che ci sta accompagnando con dei sali scendi. Ricorderete lunedì e martedì performance abbastanza negative da parte dei mercati, ieri bene con Milano un po' sugli scudi, oggi di nuovo un po' in difficoltà. Questa è la premessa per quanto riguarda i mercati, le attese sui futuri tagli dei tassi di interesse. Tre poi i nostri approfondimenti. Il primo, parleremo del debito italiano, fonte di Banca Italia di fine luglio, un debito che si avvicina ai 3.000 miliardi, record su record per il debito italiano. Ieri ne ha parlato anche il governatore di Banca Italia Panetta, ricordando che l'Italia spende per pagare gli interessi sul debito quanto spende per l'istruzione. Ora ci rendiamo conto che investire in istruzione ha un suo peso, investire invece nel pagamento dei tassi di interesse ne ha tutt'altro, sicuramente molta più importante l'istruzione. Questo il nostro primo approfondimento. E poi, lo abbiamo anticipato già ad inizio settimana, polemica tra le forze politiche sull'overtourism. Per qualcuno l'eccesso di turismo che sembra esserci stato quest'estate è un fatto negativo, perché ne va a discapito la qualità dei servizi, con città invivibili, secondo il ministro del turismo Santanchè, ma anche secondo molte associazioni di categoria. Ben venga questo turismo, i problemi magari sono altri, a partire dalla necessità di spalmare questa massa di turisti in più mesi e non come sono ora concentrati solamente nel mese di agosto. Terzo ed ultimo argomento, ma come sempre è una nostra scaletta, uno vale l'altro, nel senso che potremmo benissimo parlare subito di autotrasporto, che è l'argomento che ci accompagnerà poi verso la nostra chiusura, ma è un tema molto importante, perché l'autotrasporto italiano, per l'autotrasporto italiano si attendono mesi difficili, soprattutto per quanto riguarda i collegamenti con la Francia e con il Brennero. Da una parte i valichi del Bianco e del Fréjus in manutenzione, lo saranno per tanti anni, dall'altra parte il Brennero, il collegamento con l'Austria, il braccio di ferro tra Salvini e Vienna da circa 2 anni, e in più ci si mette anche l'Austria, che ha preannunciato a sorpresa, senza un coordinamento con l'Italia, la manutenzione di un importante viadotto proprio a ridosso del nostro confine. Si passerà dal primo di gennaio del 2025 ad una sola corsia, per un volume di traffico, immaginate, che è di 60.000 veicoli al giorno, immaginateli tutti incolonnati su una sola corsia, almeno questo nelle ore diurne. Dunque, questo è il nostro programma di oggi di Focus Economia. Quindi cerchiamo, almeno io cerco di andare veloce perché sono tanti gli argomenti. Vi ricordo il 349-238-6666, il numero per i vostri WhatsApp, e ringrazio in regia Milano Valeria Bernardi, in redazione Gianluca Papa, Matteo Ramelli. Dunque passiamo alle notizie in breve. E allora, gli ascoltatori più attenti a Focus Economia sanno che per le nostre notizie in breve partiamo sempre dalle materie prime, dai prodotti energetici. Solitamente diamo spazio al petrolio, ma oggi voglio partire dal gas perché è in diminuzione, -1,7% a 36,38 euro al megawattora. Ma non è tanto la quotazione di oggi, che è abbastanza in linea con l'ultimo periodo, ma il fatto che, per quanto riguarda l'Unione Europea, per il secondo anno consecutivo gli stoccaggi in questo momento sembrano promettere molto bene. Abbiamo raggiunto l'obiettivo del 90% di capacità di stoccaggio del gas per l'inverno. Ciò evidenzia la nostra preparazione per la prossima stagione di riscaldamento basata sul nostro intenso lavoro degli ultimi anni, lo afferma sui social la commissaria europea per l'energia Kadri Simpson. Spero che questo rassicuri un po' tutti. Devo essere sincero, nel 2022, dopo l'attacco della Russia all'Ucraina, passammo un'estate dove si avevano seri dubbi sulla capacità di approvvigionamento del gas e quindi le preoccupazioni erano abbastanza diffuse. A distanza di 2 anni, evidentemente la differenziazione dei paesi di approvvigionamento ha portato ai suoi effetti. Così dunque, per quanto riguarda il gas, il petrolio, le quotazioni del WTI a $72,34 al barile, più 0,57%, il Brent a $76,51 al barile, più 0,6%, e in chiusura invece un'altra materia prima molto importante, che è l'oro sempre sugli scudi, perde leggermente, meno 1,11%, ma viene quotato ben $2,484,47 l'oncia. Continua anche oggi il braccio di ferro a distanza tra Pechino e Bruxelles sui dazi. Tutto nasce dai dazi europei, l'annuncio di dazi crescenti sull'importazione delle auto elettriche. Pechino ribadisce e risponde sviando e promettendo dazi anche su altri prodotti. Allora, a partire anche dai prodotti lattiero-caseari, c'è l'allarme della Coldiretti che dice: anche questa volta potremmo essere penalizzati noi nel food italiano, come è stato nel passato su altri dazi. La Coldiretti ricorda: vengono messi dazi sull'acciaio, sulla Russia, per tanti motivi geopolitici, come reagiscono Cina e Russia mettendo dazi sull'agroalimentare e quindi vanificando lo sforzo dei nostri agricoltori. Questo l'allarme della Coldiretti. Secondo me la notizia più importante oggi per quanto riguarda il nostro paese, dopo la pausa estiva, torna questo braccio di ferro tra il governo e Stellantis. E allora andiamo subito ad ascoltare il ministro delle imprese e del Made in Italy. Cosa ha detto oggi su Stellantis? Abbiamo diversi audio, quindi come indicazione alla regia li farei ascoltare tutti, i primi due, uno dopo l'altro. Grazie.
Perché nel primo incontro con Tavares, in tutta trasparenza, lui mi chiese due cose: per progettare lo sviluppo dell'auto in italiana sino a raggiungere quello che gli avevo chiesto era l'obiettivo per Stellantis, 1 milione di veicoli. Mi chiese di rimuovere l'ostacolo dell'Euro 7, il regolamento europeo che rendeva impossibili gli investimenti delle imprese perché avrebbero dovuto dirigersi su una tecnologia di transizione inutile. Ritenevano che era impossibile, ma ci siamo riusciti. Secondo, consentire che le auto elettriche fossero alla portata anche dei ceti più deboli, più svantaggiati. E così è avvenuto, perché la gran parte degli incentivi anche sull'auto elettrica sono stati utilizzati dai ceti medio-bassi, perché allora abbiamo destinato maggiore risorse. Avevamo ovviamente come obiettivo anche il fatto che andava a sostenere la produzione italiana. E quell'obiettivo non c'è stato, perché era Stellantis che doveva aumentare la produzione nel nostro paese per rispondere alle richieste sollecitate dagli incentivi. Quindi il governo ha fatto la sua parte, l'azienda no.
Non so se è solo una mia sensazione, ma anche questa volta mi sembra che il quadro sia molto chiaro. Le parole di Urso nei confronti di Stellantis non possono lasciare dubbi. Urso ricorda: c'era il problema delle auto Euro 7, lo abbiamo tolto, abbiamo fatto gli incentivi, 1 miliardo per il settore, e questi sono stati fatti. Le promesse invece da parte di Stellantis di dare indicazioni su un ritorno ma deciso, importante, della produzione delle automobili in Italia, secondo Urso, queste indicazioni non ci sono state, quindi vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Urso chiede risposte a Stellantis anche sulla Gigafactory a Termoli. Sentiamo allora questo passaggio sulla Gigafactory a Termoli.
E io ho detto alla Fiat, o meglio, ho detto a Torino davanti a Tavares e davanti a Elkan, che tocca alla Fiat assumersi la responsabilità sociale, tocca oggi a Stellantis di rilanciare l'auto in Italia. E noi aspettiamo queste risposte da troppo lungo tempo. E Stellantis che deve dare una risposta, lo deve dare anche a breve. Perché se per esempio in queste ore non ci risponde positivamente sul progetto della Gigafactory a Termoli, le risorse ivi destinate del PNRR saranno inevitabilmente destinate ad altri, perché non possiamo perdere le risorse del PNRR perché Stellantis non mantiene gli impegni. E la scadenza è prossima, nelle prossime ore.
E va bene, questo è un tema che sta accompagnando il governo Meloni sin dal suo insediamento, ovvero restare in pressing su Stellantis. Poi non sta a me dare un giudizio, questa è la posizione del governo. Stellantis ha più volte spiegato il suo piano industriale, quindi vedremo poi dai fatti cosa accadrà nei prossimi mesi. Direi di passare tra brevissimo al nostro primo approfondimento, ve lo ricordo, sul debito pubblico vicino al record dei 3.000 miliardi, ma c'è una coda importante da ricordare, la coda politica all'interno della maggioranza, le polemiche sulle modalità con le quali viene acquisita la cittadinanza nel nostro paese. Lo abbiamo ascoltato poc'anzi nel GR24 delle 17, la proposta di Forza Italia, Tajani che va avanti con il dire che qualcosa deve essere fatto perché non è italiano solo chi è di 7 generazioni, quindi Forza Italia fa da apripista a questo tema in un restio centrodestra, mentre Salvini è tornato anche dal meeting di Rimini a dire è un tema divisivo portato avanti dalla sinistra. Direi è inutile che andiamo ad ascoltare le parole di Salvini, lo abbiamo ascoltato anche in altre occasioni questa settimana, ma questa è la posizione e credo sarà il tema divisivo all'interno del governo nel prossimo autunno. Forza Italia da una parte, Lega e Fratelli d'Italia dall'altra. Dunque queste le nostre notizie, in breve passiamo a parlare del debito pubblico. Il 2386666 il numero per i vostri WhatsApp. Debito pubblico, dicevamo, fonte Banca Italia, vicinissimo al record dei 3.000 miliardi, per l'esattezza fine luglio sono stati raggiunti 2.949 miliardi di euro rispetto agli oltre 2.918 miliardi di inizio mese, parliamo sempre di luglio. Però quando si leggono questi dati vengono abbastanza limitati e circoscritti a trasmissioni come Focus Economia o a settori specializzati. Ieri invece sul debito è tornato il governatore della Banca d'Italia Panetta, che ha detto: ricordatevi che quanto spendiamo per ripagare il debito, ovvero i tassi di interesse, 100 miliardi è quanto spendiamo ogni anno per l'istruzione. E se questa è una cosa giusta, aggiungo io, non mi sembra tale quindi il problema è come piano piano ridurre il nostro debito, che però è un debito monstre. Ne parliamo con il nostro ospite Danilo Corradi, dottore di ricerca in storia economica e coautore del libro Lo strano caso del debito italiano, storia di un'anomalia divenuta globale. Buonasera Corradi.
Buonasera, buonasera, grazie dell'invito.
Grazie. La stupita è il fatto che sia intervenuto anche il governatore Panetta sul tema del debito, perché tutti sappiamo che c'è questo debito da una parte, ma se ne parla poco.
Ma no, stupito assolutamente no. D'altronde Panetta, insomma, non può che fare il suo mestiere. Giustamente è intervenuto, tra l'altro sottolineando, come diceva lei, insomma, in sede di introduzione, questo costo del debito pubblico sempre più alto, dovuto anche al rialzo dei tassi di interesse di questi ultimi mesi. Ed è evidente, insomma, che il costo è un costo enorme, pari alla spesa appunto per la pubblica istruzione. C'è da dire che diciamo il costo non è solo colpa del costo del debito, ma anche di una spesa per l'istruzione non troppo elevata in Italia. Però ecco, sicuramente dal punto di vista delle ricette che ha proposto il governatore Banca d'Italia, su questo ecco mi sento un po' più di essere un po' più freddino nel raccoglierle, perché insomma io sono del 77, ho fatto gli anni 90 e la ricetta sul debito pubblico italiano è sempre stata la stessa: ridurre la spesa, tenerla sotto controllo e lavorare sulla crescita. Devo dire che negli ultimi 30 anni la spesa sotto controllo, i tagli, l'austerity, alla fine come risultato hanno prodotto una crescita del debito italiano, e quindi forse si tratterebbe di provare qualche altra strada. Ecco, sicuramente mi sento di dire,
ecco, innanzitutto giustamente questo. Giustamente la domanda adesso viene inevitabile: quale può essere quest'altra strada? Ma prima insieme a lei ricordiamo il fatto che per decenni si è detto dobbiamo diminuire il debito, limando percentuali, il patto di stabilità, grandi sforzi, grandi manovre economiche che hanno messo anche in difficoltà tante volte il nostro paese. Poi c'è stato invece il rompete le righe causa il Covid. Ricordiamo che in 2 anni, se non sbaglio Corradi, abbiamo fatto minimo 100 miliardi di nuovo debito. Detto questo, come si potrebbe affrontare in maniera diversa questo debito così ingente per il nostro paese?
Ma allora, intanto bisogna capire qual è il problema. Allora, io le faccio una battuta per renderci conto della situazione. Nel 1993 il trattato di Maastricht stabiliva che per entrare in Europa bisognava stare sotto il 60% del rapporto debito-PIL. Oggi nessuno entrerebbe in Europa se dovesse essere applicato quel trattato alla lettera, neanche la Germania.
Neanche la Germania, neanche questa la è la Germania. Novità, certo.
Ecco, quindi noi siamo di fronte a una crescita strutturale del debito pubblico, non solo italiano, che appunto non siamo più nella fase in cui l'Italia era il brutto anatroccolo, l'anomalia globale ed europea di un debito pubblico molto elevato. Siamo di fronte invece a un'anomalia italiana che si è fatta appunto globale, come scriviamo nel nostro testo, perché se guardiamo i dati della Francia, degli Stati Uniti, della Spagna e della stessa Germania, in particolare difficoltà in questi ultimi mesi, scopriamo che la crescita del debito pubblico è ormai un'anomalia globale. E questo, sia chiaro, è comunque il risultato di 30 anni di politiche austeritarie, mi permetto di dire io, e in particolar modo di ciò che è accaduto con la crisi del 2008. Io ricordo che molti dei paesi che ho citato fino al 2008 avevano debiti pubblici tutto sommato, rispetto ad oggi, quantomeno sicuramente più contenuti. Dopo quella crisi, in particolar modo gli Stati Uniti, ma non solo, c'è stato un balzo in avanti generale e globale, insomma, del debito pubblico, perché si è sostenuto con la spesa pubblica la finanza, le grandi banche che erano in difficoltà dopo la crisi, e quindi il debito pubblico è stato innanzitutto il grande boom globale del debito pubblico, è stato innanzitutto il grande boom diciamo dell'aiuto di Stato al debito privato che in questi ultimi decenni è cresciuto fortemente. Quindi noi siamo di fronte, diciamo, a un problema non italiano, E tra l'altro non possiamo neanche più dire, come si faceva negli anni 90, negli anni 2000, facciamo come la Germania, che è sempre stata, diciamo, un qualcosa di molto astratto dal
Chiaro.
punto di vista, secondo me, economico, ma quantomeno c'era un orizzonte, diciamo. Ma oggi la Germania è il grande malato d'Europa, è il paese che sta pagando il prezzo più alto della crisi della globalizzazione e delle crisi geopolitiche di questi anni. Quindi, diciamo, il vero problema è che se continuiamo a dire che insomma, il debito si batte attraverso un controllo, diciamo, della spesa o addirittura dei tagli, o aspettando una crescita che non arriva mai, perché
No,
anche
la
questo
crescita
bisogna mettere a bilancio.
Non arriva mai, perché chi fa
Non arriva
crescita è
mai.
tipo la Cina, che però comunque, tra virgolette, droga il mercato con le sue aziende che non sono... hanno sicuramente utili e fatturato a doppia cifra, ma sovvenzionato poi di fatto dallo Stato, per cui la crescita è difficile rilanciarla, ma è difficile anche però tagliare la spesa.
Esatto, quindi diciamo c'è un problema di modello, cioè qui non si tratta, secondo il mio punto di vista, proviamo a scriverlo, a esplicitarlo anche nel testo, non si tratta tanto di sistemare qua e là un conto, di trovare uno spreco, che pure ci sono, ovviamente ci mancherebbe, ma il problema è, diciamo, come si costruisce un modello di crescita economica che rompa con un meccanismo che negli ultimi 30 anni è stato fallimentare e ci ha portato a una enorme quantità di debito privato talmente ingestibile che ha prodotto a un certo punto la crisi del 2008 e che è stata risolta, tra virgolette, attraverso una montagna di debito pubblico e di moneta facile grazie alle banche centrali, all'azione delle banche
Certo.
centrali. Allora, il tema che noi ci poniamo è se questo modello è ancora sostenibile o seppure in qualche modo riflettere su come dire, un modello in qualche modo differente. Allora, che cosa diciamo noi nel testo? Noi diciamo, per esempio, che forse invece di parlare di riduzione della spesa, di tagli agli sprechi, si potrebbe cominciare a parlare di tassazione di questi grandi profitti finanziari, di queste grandi rendite finanziarie che, come dire, abbiamo salvaguardato attraverso la finanza pubblica e che però e poi non spingono effettivamente l'economia in avanti. Allora, se noi per esempio iniziassimo a tassare con forza gli extra profitti delle banche che sono stati enormi in questi ultimi 2 anni, se noi alzassimo, diciamo così, le tasse sulle grandi rendite, sui grandi patrimoni, che ripeto spesso sono assolutamente inefficaci dal punto di vista della crescita economica, e queste risorse investissimo su grandi piani di crescita di investimento pubblico che facciano anche i conti con la crisi climatica che affrontiamo, quindi
certo.
devono essere investimenti che abbiano, diciamo, la lungimiranza di pensare
si
un mondo
potrebbe
un po'
rilanciare
diverso da
la
quello
crescita,
attuale.
è questo quello che lei dice,
Una crescita verde,
dirottando
sicuramente.
Di fatto
certo.
risorse che sono parcheggiate in grandi patrimoni, è logico.
Beh,
va
sì,
bene.
Sì, anche perché la polarizzazione delle ricchezze, che è il grande risultato, perché ecco, le politiche austeritarie, le politiche liberiste in questi 30 anni sono state inefficaci sul piano della crescita, sono state inefficaci sul piano del bilancio pubblico, ma sono state efficacissime nella crescita dei profitti dei grandi patrimoni,
bene.
Che infatti sono polarizzati come non mai. Ecco, forse è questo
un
elemento
dibattito...
che va invertito.
Grazie per averci dato questi spunti per un nuovo dibattito. Grazie dunque a Danilo Corradi, dottore di ricerca in storia economica e coautore del libro, lo ricordiamo, Lo strano caso del debito italiano. Noi ci fermiamo per il meteo.
Focus Economia.
Di nuovo insieme Focus Economia, nuovo spazio dedicato ora al turismo, ma parliamo di un concetto che è uscito fuori nelle ultime settimane. C'è qualcuno che parla di over tourism, qualcuno ne parla come un'accezione negativa, ovvero la grande folla che sta assediando, secondo alcuni, le nostre località turistiche più più famose, le città d'arte, ma anche le piccole città costiere e quelle perle che solamente l'Italia ha. Invece per altri questo ritorno alla grande del turismo dopo il crollo che ricordiamo tutti durante il Covid è solo qualcosa di positivo, come per esempio il ministro del turismo Santanchè. Di questo argomento parliamo con Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi. Buon pomeriggio Nucara.
Buon pomeriggio.
Allora, partiamo subito. Secondo lei over tourism è un concetto che possiamo utilizzare perché c'è troppo turismo o non ce n'è mai abbastanza?
Ma che ce ne sia troppo, può, detto così, affermato in termini categorici, può essere una contraddizione in termini. Il turismo è un gigante economico che porta ricchezza al paese. Ricordo, solo se stiamo al perimetro ristretto, quindi alberghi, campeggi, ristoranti, bar, stabilimenti balneari, parliamo di 200.000 imprese, quasi 2 milioni di dipendenti, 100 miliardi di fatturato. Se consideriamo gli alberghi, adesso perdonerete se vi annoio con un po' di numeri, gli alberghi in Italia hanno 2 milioni di posti letto, provate a moltiplicarli per 365 giorni l'anno, ci sarebbe spazio per far dormire 730 milioni di persone. In realtà ne accogliamo ogni anno circa 300, quindi meno della metà.
Meno della metà.
C'è capacità ricettiva per accoglierne molto di più, il che significherebbe non solo aumentare il numero di turisti, ma come dicevo prima, aumentare i posti di lavoro, aumentare la ricchezza che viene dal paese, e non dimentichiamo che più della metà di questa ricchezza viene dall'estero. Ovviamente, se noi andiamo a verificare la settimana di Ferragosto, la percentuale di occupazione è più alta. E può anche capitare in qualche località o in qualche albergo di non trovare posto, anche se quest'anno va detto che non è andata così bene come speravamo. È andata bene se pensiamo agli anni bui che ci siamo lasciati alle spalle, ma non è andata benissimo. Ma è evidente che noi non possiamo dimensionare le autostrade, le ferrovie, i traghetti, gli alberghi sulla settimana di Ferragosto. Occorre quindi ragionare in termini diversi, aiutando la domanda a spalmarsi nel tempo e nei luoghi. Provo a fare un altro esempio. Tanti anni fa, nei giorni del grande esodo, si assisteva all'assalto ai treni. Oggi non è più concepibile, quantomeno sui treni a larga percorrenza. Se non hai la prenotazione, non sali a bordo. Allora, l'esempio credo sia abbastanza intuitivo. Ovviamente è facile applicarlo ai treni, agli aerei, agli alberghi, meno facile applicarlo alle località, ai luoghi. Ma deve essere chiaro, e in questo senso è corretto occuparsi di quello che viene chiamato per tourism, deve essere chiaro, dicevo, che esiste un carico antropico oltre il quale la destinazione o l'attrazione turistica collassano.
Ecco, ecco, i suoi esempi. I suoi esempi, Nucara, sono perfetti, però ecco, mettiamoci dalla parte di chi affronta poi quotidianamente questa carica antropica, che sono soprattutto i cittadini delle grandi città d'arte o anche, ripeto, di alcune perle costiere o montane, che vedono veramente questo assalto, e forse su questo ha ragione lei, di tantissime persone concentrate in pochi giorni. Evidentemente sono situazioni che comunque diventano intollerabili soprattutto per chi ci vive, ma anche per delle strutture che non sono abituate poi ad assorbire tutto ciò che consegue ad un carico turistico del genere.
Assolutamente, assolutamente sì, ovviamente. Va detto, una località ospitale anzitutto con i residenti è più ospitale per i turisti e viceversa. E quindi estrema attenzione a evitare che ci sia un cortocircuito, che si creino dei contrasti. A Barcellona è cominciato più di 10 anni fa, Barcellona e Spagna,
sì,
quando i cittadini hanno iniziato a fare manifestazioni contro i turisti, ritenendo che l'invasione, così veniva percepita, fosse eccessiva. Da qualche anno il tema si è allargato a tutto il mondo. In Italia, per esempio, abbiamo assistito a una lunga discussione, secondo me molto fondata, sul fatto che gli affitti brevi stanno sottraendo disponibilità al mercato delle locazioni per le famiglie e per gli studenti. E quindi, ancora una volta, un contrasto fra categorie, contrasto che dovrebbe essere evitato come? Cercando di governare i flussi. cercando di fare in modo che non ci sia un'estrema concentrazione tutti nello stesso posto, tutti nello stesso momento. Perché se i flussi non vengono governati, l'impatto che producono sul traffico, sui trasporti pubblici, sulla raccolta di rifiuti e più in generale sulla vivibilità del luogo supera il livello di guardia, e quando supera il livello di guardia accadono delle reazioni moleste che rischiano di portarci a uccidere la gallina delle uova d'oro.
È quello che stavo pensando anch'io, nel senso che noi rischiamo che se restiamo miopi e nel non governare questo fenomeno, come dice lei, magari veramente è come uno sciame di cavallette che assale un campo coltivato, passato lo sciame non ci rimane nulla, quindi noi dobbiamo anche tutelare le nostre ricchezze.
Sì, se ne parla, lo diceva lei prima, se ne parla soprattutto per le grandi capitali del turismo, Roma, Venezia e Firenze in Italia, per fare tre nomi, ma ce ne sono tante altre. Ma possiamo ricordare anche le automobili che affollano i passi alpini, le file interminabili a piedi sui sentieri alpini, o località balneari che hanno 5.000, 8.000, 10.000 dipendenti e durante l'estate accolgono milioni di presenze.
Certo.
Allora, bisogna organizzare, ci sono dei modi per farlo, per pianificare, deve essere una spinta gentile secondo me. Sono stati fatti anche tentativi, come dire, con i tornelli, con i divieti, il dibattito è aperto, ma finora non sembra che abbiano portato grandissimi
risultati. È un dibattito aperto, tra l'altro Nucara, il rischio secondo me, ma sono veramente, no, cioè non sono paragonabile a lei nell'esperienza del turismo, è che e qui introduco un altro argomento, ovvero quello del turismo di quantità e di qualità. C'è il rischio che l'over tourism, e in questo caso ne parlo in maniera negativa, espella poi quei turisti, ma non elitari, ma di quelli che però hanno una maggiore capacità di spesa, non perché noi dobbiamo guardare necessariamente a quelli, io non voglio un turismo di elite, ma che dall'altra parte però non ci sia solamente un turismo mordi e fuggi.
Io sono convinto, e non lo devo insegnare a voi che sono 24 ore di Focus Economia, che valga nel turismo ciò che si dice per l'economia, cioè che così come la moneta cattiva scaccia la moneta buona, anche il turismo cattivo, se possiamo utilizzare questa espressione, scaccia il turismo buono. E quindi se noi vogliamo località accoglienti, se vogliamo località fruibili, se vogliamo località in cui le persone abbiano piacere di stare, di soggiornare, bisogna in qualche modo decidere cosa fare di quelli invece, come diceva lei, con mordi e fuggi, la località non la vogliono vivere, ma tendono essenzialmente a consumarla.
Certo, certo.
Si parla tanto di intelligenza artificiale, io non so se adesso occorre scomodare l'intelligenza artificiale, ma per esempio pensiamo a alcune possibilità che la tecnologia, ecco, senza parlare di intelligenza artificiale, parliamo di tecnologia, che ci può dare. Pensiamo a un'app che ci accompagni nell'organizzazione di un viaggio, che ci indirizzi, ci accompagni sia nel momento in cui ci stiamo preparando per partire, sia nel momento in cui stiamo viaggiando, che ci indirizzi verso i posti o i momenti meno affollati, che ci aiuti a trovare il parcheggio, che ci aiuti a non fare code, e in parallelo informi il comune in tempo reale, dico il comune perché e l'autorità di prossimità più vicina al turista, o anche in anticipo sulla consistenza dei flussi, in modo che gli consenta di organizzare al meglio i servizi di trasporto, di mandare il vigile urbano dove serve, di organizzare la raccolta rifiuti. Allora, più informazione per tutti, sia per chi deve erogare il servizio,
certo.
Io ci metto anche le imprese ovviamente, sia per chi deve fruire il servizio, probabilmente è lo strumento principale che ci consente di vivere al meglio la vacanza, se parliamo di turisti che si muovono per vacanza, perché io ritengo che nessuno abbia piacere di andare in un posto in cui si sta stretti.
Assolutamente, assolutamente.
In cui non si riesce a piantare l'ombrellone, in cui sembra di stare sulla metropolitana in ore di punta, invece siamo
oppure
di
dove si sta
al museo.
In fila anche per vedere un tramonto. Nucara, abbiamo un paio di minuti ancora, la richiamo allora al suo ruolo ufficiale, se ci può fare, se è possibile, già una prima stima, ce ne accennava all'inizio del nostro colloquio, una prima stima di come sta andando, di come può essere andata questa estate per il turismo.
Allora, dicevo prima, non è stata un'estate splendida, per due motivi. Il primo, non dipende da noi, contingente, ma è capitato, ancora una volta purtroppo, l'inizio di stagione è stato, diciamo, in qualche modo molestato da un andamento climatico non favorevole. E questo ci sta. Calcolate che la stagione estiva è fatta bene o male di 12 weekend. Se noi perdiamo 4 weekend, abbiamo perso, ci sono imprese stagionali che lavorano solo d'estate, abbiamo perso il 30% del fatturato dell'anno.
Certo.
Quindi qualcuno dice, e che sarà mai se a giugno il sabato e la domenica ha piovuto? La seconda questione riguarda il fatto che noi fortunatamente abbiamo avuto un'ottima ripresa di mercati stranieri, che non vanno tutti quanti allo stesso modo, nello stesso posto, ma gli stranieri ci stanno premiando. L'Italia continua ad essere una destinazione ambita, a testimonianza del fatto che il paese è appetibile e che dobbiamo ritenere le imprese riescono a avere un buon rapporto qualità-prezzo.
Bene.
Quindi gli stranieri sono andati bene, ma gli stranieri di solito a luglio e agosto viaggiano un po' di meno, soprattutto il mercato nordamericano, che è quello che quest'anno ci ha dato maggiori soddisfazioni. Il mercato italiano invece è in rallentamento, in frenata, probabilmente è una questione di capacità di spesa generale.
Certo, certo.
Che non riguarda unicamente il turismo. Se gli italiani hanno meno soldi da spendere, spendono meno in vacanze, per noi l'italiano continua a essere il primo mercato, perché noi bene o male abbiamo 50% di italiani e 50% di stranieri. Ma se dobbiamo andare per nazionalità, la nazione che porta più clienti alle imprese turistiche italiane è l'Italia stessa.
Certo.
Quindi nel momento in cui l'Italia frena, è chiaro che siamo tutti un po' con un fiato sospeso.
Allora, grazie ancora Nucara, buon pomeriggio.
Grazie, buone vacanze per chi non le ha terminate e speriamo di rifarci un po' a settembre.
Grazie, grazie, e noi andiamo in pausa.
Focus Economia.
Di nuovo insieme Focus Economia, ultima parte dedicata all'autotrasporto, ai nodi che questo settore deve affrontare e che sta già affrontando da diversi anni, ma non voglio essere un menagramo, ma i prossimi mesi saranno ancora più difficili. Parlo soprattutto delle difficoltà dei valichi tra Italia e Francia e tra Italia ed Austria. Prima un flash sulla chiusura di Piazza Affari, che praticamente ha chiuso in parità intorno allo 0 più 0,05, bene Cucinelli, Unicredit, Prismian ed Era, male A2A, Stellantis, ERG e MPS. Questo per quanto riguarda mercati. Ma tornando al tema dell'autotrasporto, abbiamo con noi Massimo Masotti, responsabile del settore trasporto internazionale di Anita. Buonasera Masotti.
Buonasera a voi e grazie per la chiamata.
Ecco Masotti, allora ricordavo le difficoltà per il trasporto merci tra Italia e Francia e tra Italia ed Austria. Ne abbiamo parlato più volte e ne torniamo a parlare oggi. In base al suo giudizio, qual è il problema più importante? Da dove partirebbe? Risolvere i problemi con l'Austria o quelli con la Francia?
Ma diciamo che sicuramente è necessario un coordinamento con gli stati contermini, con gli stati vicini a noi, e come Anita abbiamo anche predisposto proprio un documento per aiutare il nostro governo e di conseguenza anche gli stati vicini per trovare delle soluzioni alternative, perché d'altronde se non si passa e la manutenzione è un atto necessario per queste infrastrutture che ormai hanno sicuramente degli anni, perché parliamo di infrastrutture che hanno anche 50 anni, 60 anni e quindi necessitano di interventi manutentivi, è fondamentale che ci siano, dobbiamo avere anche dei percorsi alternativi. Quindi io, se fossi io, certamente il primo passo sarebbe un coordinamento con gli stati vicini. Certamente con l'Austria qualche problema ce l'abbiamo, sicuramente con la Francia invece mi pare che i rapporti sono più che ottimi e quindi con loro sicuramente un dialogo insomma, si può aprire.
Ecco,
ma anche stato aperto, credo.
Certo, lei ha sottolineato l'importanza del coordinamento. Prego. E allora parto da qui, perché per esempio sembra Ci sente Masotti? Sì. Lei, Masotti, ricordava l'importanza del coordinamento con i paesi vicini. Allora parto da questo aspetto e dal tema dell'Italia e dei rapporti con l'Austria, perché sembra proprio che sia mancata questo coordinamento. Su che cosa? Sul fatto che il viadotto al di là del confine italiano, ma è a 6 chilometri, il cosiddetto Ponte Lug, entrerà in manutenzione creando non pochi disagi al trasporto merci che dall'Italia va verso il resto dell'Europa. Perché, Masotti, resta questa difficoltà di parlare con i responsabili di Vienna?
L'Austria ha sempre avuto una politica ambientalistica che ha avuto sicuramente i suoi effetti, perché tutti gli autotrasportatori italiani, austriaci, tedeschi, ma anche di altre nazioni hanno aggiornato il loro parco veicolare riducendo del 90% tutta una serie di emissioni ambientali, tant'è che nell'ultimo anno non c'è stata una giornata di sforamento dei limiti ambientali nella qualità dell'aria, quindi il risultato lo hanno voluto e lo hanno ottenuto. Quindi l'Austria ha avuto sempre una politica ambientalistica, noi li abbiamo seguiti in questo loro percorso, adesso che però il risultato è raggiunto è chiaro che certi limiti e certe restrizioni andrebbero rimosse. Abbiamo dei vincoli come il divieto notturno che andrebbe rimosso proprio adesso che con questo ponte Lueg ci saranno file interminabili per l'attraversamento dell'Austria. È chiaro che a nostro avviso l'Austria in realtà dietro queste politiche ambientali nasconde una politica di tutela delle proprie imprese, perché tutti questi vincoli che l'Austria impone non si applicano al trasporto locale e quindi sì alla politica ambientale, no a discriminazioni fra traffico locale e traffico internazionale. Se c'è un problema ambientale riguarda tutti e tutti dobbiamo partecipare, non è che solo chi fa il traffico internazionale lo fa e chi fa il traffico locale è libero di inquinare e di passare liberamente.
Perché certo, tra l'altro Masotti, le immagino io che le aziende italiane abbiano investito in questi ultimi anni anche proprio per il cambio dei veicoli, per venire sempre verso veicoli meno inquinanti. A quel punto io italiano rinnovo il mio parco circolante, tu Austria poi comunque me lo blocchi in un modo o nell'altro.
Esatto, ma non solo, gli italiani hanno investito anche nel traffico intermodale, tant'è che in questo shift modale di 50% strada e 50% ferrovia, che è l'obiettivo che l'Unione Europea si è data, siamo già arrivati a 35% ferrovia e 65% strada. Quindi per il 2040, che è la data di arrivo del 50% come si è ipotizzata, siamo assolutamente in dirittura d'arrivo. Perché gli italiani hanno investito in tracce ferroviarie, in sistemi intermodali, quindi la nostra parte noi l'abbiamo fatta, per quello non possiamo accettare che questi vincoli siano solo contro le merci italiane e non contro le merci austriache. Questa è una discriminazione, tant'è che alla fine purtroppo, nonostante il dialogo, siamo finiti in Corte di Giustizia.
Siamo finiti in Corte di Giustizia, è la prima volta che avviene, lo ricordiamo, nei paesi tra paesi membri dell'Unione Europea su questo aspetto della libera circolazione delle merci. Allora, Masotti, per quanto riguarda l'Austria qualcosa si può fare, perché è un fatto dove rientra molto la politica, ma sulla ristrutturazione, sulla manutenzione per esempio del traforo del Bianco o del Fréjus, ricordo che nel Bianco passano i tir su gomma, sul Fréjus è una linea ferroviaria dove comunque vengono veicolati i tir in una modalità in una intermodalità ferro-gomma. Per quanto vi può essere l'aiuto e la disponibilità dei francesi, ma se lì le manutenzioni vanno fatte, dove passano i nostri camion?
E questo purtroppo è un problema che esiste, le infrastrutture, come dicevo prima, sono datate e quindi le manutenzioni vanno fatte. Certamente queste chiusure così prolungate di 15 settimane e per mi pare 10 o 17 anni, insomma un tempo veramente infinito,
15 anni se non sbaglio,
ci provocano un problema. Abbiamo un'alternativa, nel senso che a Montebianco chiuso utilizziamo il tunnel del Fréjus, però è chiaro che le quantità, i volumi di traffico si raddoppiano, certo, e quindi ci sono dei tempi di attraversamento ovviamente diversi, e se dovesse succedere qualsiasi problema, come poi è successo l'anno scorso, no? Che c'è
con
stata
la frana,
una frana improvvisa e inaspettata, e d'altronde questi eventi atmosferici così violenti stanno aumentando nel tempo e quindi non è un fatto da escludere, è chiaro che bloccato uno e bloccato anche il Fresius, l'economia italiana, le merci italiane, l'interscambio italiano con il resto dell'Europa ne diventa assolutamente penalizzato.
Bene, bene. Masotti, è un tema questo che sarà sviluppato sicuramente dai nostri responsabili delle istituzioni e che noi torneremo a trattare. Grazie a Massimo Masotti di Anita. Buonasera Masotti.
Buonasera a voi e grazie ancora.
Grazie del suo contributo. Noi siamo veramente in chiusura. Prima però devo ringraziare tutti gli ascoltatori che hanno scritto al 349-238-6666, in particolare Andrea, dove mi ricorda che possiamo benissimo non utilizzare il termine overtourism, ma utilizzare l'italiano dicendo invece di overtourism turismo in eccesso, e do perfettamente ragione al nostro ascoltatore. Un grazie in regia a Milano a Valeria Bernardi, in redazione Gianluca Papa e Matteo Ramelli. Noi ci sentiamo domani. Buonasera da Vincenzo Miglietta.